è possibile cambiare a livello contrattuale questo tipo di.
Qui non sono l'interlocutore più adatto e pertinente, sì, qui bisognerebbe riuscire a convincere le organizzazioni sindacali a far inserire nel contratto qualche maggiore possibilità di copertura per chi deve fare percorsi formativi così strutturati. La cosa che noi abbiamo cercato di fare rispetto alle sedi universitarie che attivano i master è di fare in modo che, adesso che molti colleghi lo stanno facendo, articolarli in modo tale da, con la fatica che questo comporta, bilanciare un po' l'impegno lavorativo con l'impegno formativo. È molto faticoso, però adesso come adesso altre possibilità oltre a quelle che tu mi dicevi in effetti non ce n'è, tenuto conto del fatto che se oltretutto l'azienda non è a conoscenza della cosa e in un qualche modo non ne è interessata perché può utilizzare la competenza, è anche difficile avere anche delle facilitazioni negli orari, eccetera. Muoviamoci un po' tutti da questo punto di vista con i rappresentanti sindacali, che sono loro che elaborano le piattaforme e poi firmano in contratto. Quindi ci deve essere sempre una grossa condivisione rispetto agli obiettivi che ci poniamo. Mi pare di poter dire che ultimamente i rappresentanti sindacali hanno molta attenzione a questi problemi, molta più di quanta non ce ne fosse qualche anno fa. Quindi proviamoci. Prego.
Sono Santinelli da Siena e volevo fare una domanda. Sappiamo di questo accumulo di crediti ECM, se al 31 dicembre del 2006 non abbiamo accumulato questi 150 crediti, quali saranno le ripercussioni e se ci saranno? Grazie.
Qui ufficialmente non c'è nulla, nel senso che non è ancora uscito alcun documento ufficiale né da parte del Ministro, né del Ministero, né della Commissione Nazionale ECM su che cosa realmente potrebbe verificarsi qualora il professionista non abbia acquisito i 150 crediti, che per adesso sono in 5 anni, poi saranno in 3 anni. Il ministro della Sanità a Cernobbio ad aprile di quest'anno ha comunque fatto delle affermazioni dicendo che per i medici non si sarebbero rinnovate le convenzioni e per medici di medicina generale e per tutti gli altri ci sarebbero state delle ripercussioni sulla possibilità di esercizio professionale, quindi tradotto non lavori, ma mi pare un po' pesante. Comunque, una richiesta di presenza dei crediti dovuti per le progressioni di carriera. Però questo l'ha affermato, non l'ho visto scritto da nessuna parte, ancora non è stato scritto nulla da questo punto di vista. So che nei prossimi mesi dell'anno entrante dovrebbero uscire le indicazioni per la formazione a distanza, no? In modo da non dover per forza fare attività seminariale di presenza come stiamo facendo noi in questo momento, e questo dovrebbe facilitare nell'acquisizione dei crediti, proprio per evitare alcune cose. Però ecco, come ti dico, io riferisco quello che ha detto il Ministro e che in alcune altre occasioni ho sentito ripetere, però di ufficiale non c'è nulla. Non sono in grado di dirti che succederà questo. Si ipotizza che ci possa essere una ripercussione rispetto, ad esempio, agli infermieri dipendenti di un'azienda che nel momento in cui vengono fatte le selezioni per le progressioni orizzontali o verticali rimane indietro, perché non hai dato garanzia di manutenzione di professionalità. Però riferisco quello che ho sentito verbalmente.
Grazie, c'è un altro intervento?
Salve, mi chiamo Paola Battanolli, vengono da Padova. Io volevo chiedere, focalizzare un attimo la situazione di Caposala. Da tempo non vengono aggiornati, formati, ne stiamo subendo un po' le conseguenze perché almeno nella mia azienda sono pochissimi i caposala con il titolo attribuito come si faceva 5 anni fa e negli ultimi anni vengono assegnati degli incarichi di coordinamento, però non ho capito bene in base a quali requisiti vengono assegnati questi incarichi ai nostri colleghi, i quali si trovano a dover gestire e coordinare reparti che stanno strutturalmente cambiando anche verso il dipartimento e anche lì non so dove andremo a finire ad assemblare un insieme di strutture uguali, per carità, perché dopo vanno ad aree omogenee. Comunque devono gestire questi reparti che sono in cambiamento continuo, tutti gli incarichi, non gli incarichi, tutti i servizi che vengono poi dati ad appalto, tutti i cambiamenti che noi stiamo comunque subendo. Vorrei solo capire cosa si sta pensando in base a questo problema. Grazie.
Ma non riesco, magari mi fai un'integrazione a capire, non ho capito bene la prima parte della tua domanda, cioè non viene fatto aggiornamento per i caposala, perché l'aggiornamento,
formazione per di base specifica.
Sulle loro attività, perché sempre
ma lì, cioè, lì bisogna andarle a cercare le attività, come dire, gli eventi formativi di interesse, cioè non è che vengono fatti eventi formativi per quello specifico professionista.
Ed è per questo che si forma poi il reparto nella CUNA.
No. Sono due cose diverse.
Perché non hanno nessuna formazione in base al coordinamento.
Sì, ma sono due cose diverse, collega. Allora, prima c'era il corso di abilitazione alle funzioni direttive, poi tutti i corsi sono stati sospesi, tutti, come voi ben sapete, perché c'era questa trasformazione, questo passaggio della formazione in ambito universitario. Dopodiché si è venuto a creare il problema del fatto che potevano essere messe per infermieri senza titolo di abilitazione, che era il vecchio titolo di caposala, a fare funzioni di coordinamento. C'è stata una sollevazione da parte di caposala perché si ritenevano, come dire, in via di estinzione, perché non ci sarebbe stato più qualcuno che aveva quel titolo per esercitare le funzioni di coordinamento. Quindi c'è stato un po' di tensione anche con la rappresentanza sindacale, tant'è che nel contratto attualmente in vigore si diceva che fino alla ridefinizione delle norme per i concorsi, per le assunzioni, titolo prioritario per le funzioni di coordinamento doveva essere quello di caposala. Poi è stato rivisto il decreto per le norme concorsuali. Nell'ambito di questo decreto si prevede che chi intende rendersi disponibile a svolgere funzioni di coordinamento non necessariamente deve avere il titolo di AFD. Nel caso ce l'abbia, gli viene scontata di un anno l'esperienza professionale. Quindi, se c'è una funzione di coordinamento da attribuire e si presenta un infermiere e un infermiere col titolo di AFD, l'infermiere col titolo di AFD può presentarsi solo con 2 anni di esperienza, l'infermiere senza titolo di AFD deve avere almeno 3 anni di esperienza professionale. Però è, come dire, un riconoscimento del percorso formativo, ma non è più obbligo avere il titolo di abilitazione alle funzioni direttive. Quindi le singole aziende possono individuare la persona a cui dare la funzione di coordinamento attraverso la contrattazione e il regolamento interno che si sono dati in ogni azienda. Quindi questa è una questione che viene gestita in maniera diversa in ogni azienda. Proprio per cercare di superare questo impasse, perché anche noi riteniamo che per svolgere una funzione così delicata, insomma, si debba avere un percorso formativo, insieme al coordinamento caposala, la federazione ha predisposto una proposta di legge che è stata già depositata e che dovrebbe, passato questo problema della finanziaria e tutte le disgrazie che ci stanno capitando, essere riprese in considerazione, nell'ambito della quale si ipotizza che per svolgere funzioni di coordinamento sia necessario avere il master in coordinamento e si riconosce valido per l'esercizio della funzione di coordinamento il titolo di AFD, utilizzando la stessa formula utilizzata per i diplomi pregressi rispetto alla formazione laurea specialistica. Quindi è stato rimesso in gioco tutto il discorso della formazione per le funzioni di coordinamento. Però allo stato attuale la situazione è questa.
Prego.
Buonasera, sono De Ioia, lavoro a Udine. La mia domanda è inerente alla nuova figura di quello che sarà il dirigente infermiere, visto la luce della nuova legge. Come lo formeremo, dato che i 2 anni della laurea di secondo livello, da come diceva, non sono comunque effettivamente non formano l'infermiere dirigente, ma danno comunque un livello di istruzione in più.
Sì, la vediamo, perché è un po' difficile spiegare questa cosa. Allora, l'aumento del bagaglio di competenze è rilevante, perché sono altri 2 anni di università. Per cui con la laurea specialistica noi formiamo i cultori della disciplina infermieristica, nelle sue discipline infermieristiche, che si può esprimere nell'ambito dell'organizzazione, della formazione, della ricerca, dell'esercizio professionale particolarmente qualificato. L'unico, come dicevo, titolo che dà idoneità all'esercizio della professione di infermiere è il titolo di base. Li formeremo attraverso la laurea specialistica, i master faranno il percorso che tutti i laureati specialisti fanno, perché mi darai atto che un medico che diventa direttore sanitario, a parte il direttore generale, è un medico che si è fatto una specializzazione in igiene più delle volte. Quindi questo sarà il percorso alla fine. Al momento attuale la funzione di direzione, di alta direzione, infermieristica viene espletata prevalentemente da parte di colleghi che hanno il titolo di DAI, di ID, quindi di scuola diretta ai fini speciali, che è già un secondo livello formativo per gli infermieri. Nel momento in cui hanno riescono ad esprimere particolari competenze e buona positività dei risultati, possono, anche attraverso le norme transitorie della legge 251, ottenere l'incarico di dirigente, come vi dicevo, ma qui c'è qualcun altro che potrebbe farmi compagnia, no? Mi pare, da questo punto di vista. Attualmente in Italia, con l'incarico che è temporaneo, non rinnovabile, eccetera, quindi sei così un pochino più precario, diciamo, con l'incarico di dirigente sanitario infermiere. Poi bisogna vedere se incarico professionale, incarico gestionale di struttura semplice, struttura complessa, è tutto da verificarsi, ma credo ci siano non più di una trentina di infermieri circa. Ti ho risposto?
Ci sono degli altri interventi? Ah sì, ecco, prego.
Sono Enrica da Torino. Potrebbe solo chiedermi la differenza tra corso di perfezionamento e master istituito all'università?
Il corso di perfezionamento è il corrispettivo, se posso semplificare, di un corso di aggiornamento fatto dall'azienda. Il corso di perfezionamento è qualcosa di molto più contenuto, mirato, focalizzato, che non dà alcun titolo spendibile e che è focalizzato su un problema, un caso, una linea di approfondimento, solo che vengono fatti dall'università. I master sono invece un percorso formativo molto più significativo e importante, come ti dicevo deve essere di 1500 ore, quelli predisposti dalla federazione sono composti da più moduli, ognuno dei quali potrebbe essere, volendo, un corso di perfezionamento, che quindi ti danno approfondimenti in alcuni settori tipici di quel processo di assistenza. Alla fine di tutti questi, diciamo così, moduli di perfezionamento dove acquisisci specifiche competenze, alla fine di tutto questo percorso hai il master in area critica, area geriatrica, psichiatrica, eccetera, eccetera. Quindi è un percorso formativo molto più strutturato e ha una valenza giuridica a livello europeo.
Prego.
Presidente Silvestro, buonasera. Sono De Santis Salvatore, sono un dirigente dell'assistenza infermieristica. Il mio ruolo attuale è di caposala in reparto di rianimazione e terapia intensiva dell'ospedale Fatebene Fratelli Sola di Berina. Ho seguito il congresso nazionale a Roma, specialmente la sessione tenuta dalla Sasso per quello che riguarda il percorso formativo universitario. Me lo sono riletto, devo dire che lo condivido molto. La cosa che mi risulta poco condivisibile, per questo le faccio questa domanda, è il discorso dei 320.000 infermieri, spendibile come biglietto, e dove vengono poi messi quelli che già sono, i famosi 320.000, ossia i dirigenti dell'assistenza infermieristica oggi che debbono fare? I caposala oggi quale ruolo hanno? Per quanto riguarda poi, so che è un discorso che è venuto fuori più volte, il famoso quinto anno dell'università. Sinceramente, quando devo dare permessi per prendere di 150 ore, per prendere un quinto anno, che a livello professionale, sinceramente, ha poco senso, preferisco dare dei permessi a chi va a aggiornarsi. Grazie.
Ho un po' di... Forse devo aver perso qualche pezzettino della tua domanda. Vediamo se riesco a capire meglio. Allora, una mi pare che era quello cosa succede degli attuali infermieri, cioè degli attuali DAI, cioè di infermieri che hanno il titolo di scuola diretta a fini speciali, e che cosa succede dei caposala? Questa è una domanda. Come lo dicevo prima, allora, mentre precedentemente bisognava avere il titolo di scuola diretta ai fini speciali per prendere la posizione di ottavo livello, ottavo bis, adesso questo non è più un requisito, perché il singolo infermiere può andare fino a DS, infermiere senza nulla, no? Quindi non è più un requisito, è un titolo preferenziale. Cosa succederà dopo? Questo vale per i dirigenti, vale per i caposala. Ad esempio, una delle cose che spesso non si è forse ben compreso, i caposala si sono sentiti molto mortificati per il fatto che gli infermieri sono passati tutti in categoria D, dove sono rimasti anche loro. Ma nessuno impedisce adesso a un caposala di andare in DS, è vero, neanche a un infermiere, quindi c'è molta mobilità nell'ambito delle categorie. Quindi non c'è più requisito. Cosa succede a queste persone? Dipende. Se sono già inquadrate nella funzione non succede proprio nulla. Se non sono inquadrate nella funzione, potranno, come vi dicevo prima, il caposala col titolo di HD far valere il loro titolo come valido per esercitare la funzione. Gli infermieri dirigenti, cioè scusa, gli infermieri col titolo di scuola diretta a fini speciali, credo potrebbero essere interessati nel momento in cui uscirà la laurea specialistica e noi andremo a definire quale sarà il riconoscimento dei crediti degli infermieri con scuola diretta e fini speciali per la laurea specialistica, potrebbe essere interessante acquisirla, se lo ritengono opportuno. Comunque costruirsi il loro percorso di carriera. Questa è una cosa che ormai ognuno di noi deve costruirsi, se ho capito che era questa la domanda. Rispetto al quinto anno di maturità, intendevi? Ebbene, non è vero che non serve, perché... comunque la facoltà di medicina e chirurgia richiede una maturità quinquennale per l'accesso, non quadriennale. Ad esempio uno che è maestro, che fino a qualche anno fa significava una maturità quadriennale, ha difficoltà a iscriversi, perché loro riconoscono solo la maturità di 5 anni. Quindi non lo so, è possibile che qualche collega intenda concludere il suo percorso formativo per poter poi avere la possibilità di proseguire. Non so se c'era altro che mi volevi...
Sì, non riesco a vedere. Se... Sì, prego.
Sono un'infermiera del Policlinico Umberto I di Roma. E volevo, accodandomi a questa domanda precedente, rispetto all'inizio del corso di laurea in specialistica, quando sarà e quali sono i requisiti che come federazione si siano richiesti alle diverse università?
Ma quando sarà? Senz'altro qualche università partirà col prossimo anno accademico, poi lì dipende dalle diverse università. Credo che non è che ogni università che ha il corso di laurea di infermiera attiverà la laurea specialistica, perché il target credo che sarà molto più limitato e immagino che si andrà a un numero, se non al numero chiuso, ma quasi. Comunque questo è tutto da vedersi quando si comincerà a partire. I requisiti sono quelli che dicevo prima, maturità quinquennale e diploma di qualsiasi genere di infermiere. Questo è il requisito per poter accedere.
Grazie.
Ce n'è altri.
Prego.
Buonasera, sono Loris di Torino. Volevo sapere se i crediti sono accumulabili e in che modo sono accumulabili. E poi se per chi consegue i master c'è un riconoscimento economico a livello aziendale. Grazie.
Grazie.
Allora, ovviamente parliamo di crediti di corsi universitari, non dei crediti ECM.
Sì, sono due cose distinte, diciamo.
Certo che sono accumulabili, nel senso che questa è una delle cose, direi, buone, positive di questa nuova modalità di formazione in ambito universitario. Tutto viene organizzato in, diciamo così, semestri. Nell'ambito di questi semestri ci sono dei percorsi, ogni percorso significa acquisire un X numero di crediti. Quindi io, come dire, arrivo alla fine del mio percorso formativo con un numero di crediti acquisiti che mi ha dato titolo a quella certificazione e che io posso spendere ogni volta che intendo fare altri percorsi formativi. Ad esempio, il discorso si faceva prima, l'infermiere che vuole fare anche il corso di laurea di infermiere pediatrico, ad esempio, si presenta in sede universitaria, si fa valutare tutto il suo percorso, pesano il percorso fatto e ti dicono quanti ulteriori crediti devi acquisire per poter farti l'altra laurea. La stessa vale per i master, ad esempio un infermiere che ha un master e poi decide di andare a fare la laurea specialistica se lo fa valutare. Ora, quanto questo significherà dipende dalle diverse università, da che tipo di percorso hai fatto prima e da che tipo di percorso dovrai fare dopo. Però, diciamo, sono di nuovo spendibili i crediti che acquisisci nell'ambito del percorso formativo.
Grazie. Prego.
Buonasera, io sono una vigilatrice di infanzia e volevo sapere proprio se per noi ci sono dei master specifici o possiamo frequentare gli stessi master degli infermieri professionali. Oppure se non so neanche se esiste ancora il corso DAI, se per esempio noi abbiamo dei corsi sempre specifici o possiamo frequentare i corsi predisposti degli infermieri professionali. Grazie.
Prego.
Sulla laurea specialistica, come dicevo, vediamo che cosa viene fuori, ma non dovrebbero esserci grossi problemi, secondo me. Però, insomma, è da vedersi, per più è da fare acquisire qualche altro credito. Sui master, ritorno al discorso di prima, master che non danno competenze sulla parte clinico-assistenziale, sì, nel senso che alcune università hanno attivato i master in coordinamento e nello stesso master sono stati inseriti infermieri pediatrici, ostetriche, cioè di professioni diverse. Se il master riguarda la clinica e l'assistenza, torna fuori il problema di sempre. Torna fuori il problema di sempre perché io parto dal presupposto che tu assisterai la persona adulta, assisti la persona adulta, cosa che per la vigilatrice d'infanzia è problematica. E cioè non è problema, non lo può proprio fare, per cui qui è un problema che andrebbe analizzato molto attentamente. Io so che nella mia precedente esperienza professionale per qualche anno ho fatto il direttore didattico del corso di specializzazione in area critica, ho fatto specifico quesito per l'ammissione al corso delle vigilatrici d'infanzia e mi era stato negato, non si può. Quindi credo che siamo ancora in quella situazione, però del caso vedrò di approfondire un po' meglio la questione, ma sono orientata a pensare che se per le funzioni di coordinamento è fattibile, per le altre credo proprio di no. E master, quindi formazione post base per il corso di laurea in infermiere pediatrico, ma li vedo un po' in là a venire, anche perché già c'è stata un po' di difficoltà ad attivare i corsi di laurea per infermiere pediatrico. Ce n'è, credo, non so se uno, due, credo, due, in tutta Italia.
Prego.
Buonasera, Morvillo, ASL Napoli 1. Più che una domanda, una tua ad alta voce, magari mi sarebbe piacere conoscere il tuo punto di vista. A proposito di ECM, per chi ha sempre creduto in un discorso di formazione continua per un aumento della coscienza professionale, l'ECM è stato sicuramente un sospiro di sollievo. Per chi, come me, segue da alcuni anni, personalmente dal 92 l'Aniarti, vedere tante persone a Sorrento stamattina è stata una grande gioia. ma poi mi sono chiesta, sarà stata la costiera sorrentina o i crediti a far arrivare tante persone? E stamattina, che eravamo stipati come le sardine, e personalmente dai balconcini sopra non sono stata capace di sentire niente, perché c'era un brusio continuo per via di quei benedetti pretest. Ecco, allora io credo nell'ACM, ma fino a che punto, insomma, ci crediamo veramente? Grazie.
Credo che... Sai, collega, sul fatto che dobbiamo stare attenti a non far diventare sta roba creditificio, credo siamo tutti d'accordo. Io cerco di vederla, pur condividendo alcune tue dubbi, perplessità, quesiti, cerchiamo di vederla da un punto di vista anche positivo, nel senso che se i crediti spingeranno finalmente alcuni colleghi a confrontarsi con la formazione, con gli altri colleghi e con la necessità di acquisire ulteriori contenuti, beh, vorrà dire che quelli come te che ci hanno sempre creduto hanno vinto, no, alla fine. Per cui cerchiamo di vederla da questo punto di vista e invitiamo quei senz'altro pochissimi colleghi che sono venuti qui solo per prendere i crediti, invitiamoli a considerare quanto hanno perso fino adesso.
Sono Granato da Salerno. Volevo sapere, per una vigilatrice di infanzia, laureata in scienze, in pedagogia, scienze dell'educazione praticamente, è possibile chiedere l'equipollenza al DAI?
No. Questo lo dico con molta tranquillità perché so che un avviso per conferimento di incarico di dirigente sanitario infermiere, dove l'azienda chiedeva fra i diversi requisiti, come l'ha chiesto la mia, il titolo di DAI, ID, DDSI, insomma quelli di scuola diretta ai fini speciali, so di un ipotetico candidato che si è presentato con una situazione tipo questa che tu mi rappresenti, adesso non so che tipo di laurea era, e è stato fatto apposito quesito e la risposta è stata che non sono assolutamente equipollenti né equivalenti e quindi non è stato ammesso all'esame, al colloquio, quindi non sono sovrapponibili, non sono né equipollenti né equivalenti.
Grazie, c'è ancora un intervento.
Mi chiamo Patrizia, dal Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Non sono ancora riuscita a chiarirmi le idee a proposito degli ECM, in questo senso. A volte leggo 11 crediti, 11 ECM punto e basta, a volte leggo 11 crediti ECM regionali. Che differenza c'è fra le due cose? Questa è una cosa. L'altra cosa, dove li metto gli ECM finché nessuno me li chiede?
Scusa, dove metti che cosa? Quelli regionali?
Dove metto i crediti?
Ah, i crediti.
Per il momento nessuno me li chiede. Li devo dare all'azienda, al mio collegio. Per il momento ce li ho in cassetto, però non sono ancora riuscita a leggere niente in merito a questa cosa. Per i crediti regionali, se sono regionali e quindi potrebbero essere diversi da regione a regione, voglio sperare che i criteri con i quali li diano le regioni quantomeno siano uguali, e su questo chiedo una conferma. Grazie.
Carissima collega, tu sei in una, credo al momento attuale, non so se siete voi la Toscana, state in una regione, due regioni che hanno voluto andare per conto loro, perché hanno fatto i crediti regionali. Che fine faranno queste robe qua? Non lo so, perché dal livello centrale non è arrivata alcuna indicazione in tal senso. La regione Emilia-Romagna e la regione Toscana hanno inteso concorrenzialità delle regioni rispetto alle tematiche in materia di formazione, aggiornamento professionale e di sanità e hanno deciso di dare crediti per conto loro. Cosa succeda di questi? Sinceramente non sono in grado di dirti, spero anch'io che comunque le valutazioni siano state fatte in maniera corretta e ci sia comunque la possibilità poi di un utilizzo comunque universale di questo tipo di crediti. Per adesso tienili sì pure nel cassetto e conservali bene, perché credo che dovranno uscire delle indicazioni sempre nei prossimi mesi dell'anno, dove si dirà chi è che deve certificare il possesso dei crediti e quindi del livello di formazione prevista. Molto probabilmente saranno gli ordini professionali, quindi per noi i collegi provinciali e la federazione. E comunque attenzione, perché alcune aziende si stanno già muovendo in quella logica. Anche l'azienda dove lavoro io, quando abbiamo domande di mobilità dall'esterno verso la nostra azienda, noi chiediamo se sono a posto con i crediti formativi, perché sono d'obbligo.
Ci sono interventi? Ancora uno, mi pare.
Buonasera, io mi chiamo Gabriella Martella, vengo dall'ospedale di Marino vicino Roma. Io volevo cosa, un po' un problema come quello della collega che ha parlato prima. Anch'io sto prendendo una laurea in scienze dell'educazione, io sono infermiera professionale. Io volevo sapere, dal momento che vorrei andare a lavorare nelle case famiglia con i bambini, volevo sapere se era possibile, una volta acquisita la laurea, potermi attraverso i servizi materno-infantili che sono gestiti dalla ASL, trasferirmi dall'ospedale con la mia laurea nella casa famiglia attraverso, diciamo, un percorso dell'azienda senza dover fare concorso, con la mobilità, diciamo.
A parte che questa è una tematica, insomma, un po' diversa da quella che stiamo affrontando, però voglio dire, la sanità assume con titoli sanitari e valorizza i titoli sanitari. Quindi quello che tu chiedi, collega, eventualmente è da chiedere in azienda, ma cioè, non è che se io sono infermiera con la laurea in sociologia e la mia azienda attiva un servizio dove richiede sociologo, farò un concorso interno per cambiare la qualifica, ma non, cioè, devo fare il percorso. Come pure, se io sono infermiera laureata in sociologia e la mia azienda non ha posti di sociologo, non è che io, siccome comunque ho questa competenza, chiedo di fare la sociologa. Cioè, all'azienda, detta molto brutalmente, non gliene importa nulla, ti ha assunta come infermiera e giustamente vuole utilizzarti come infermiera. Sarebbe come il discorso del, anche se molto lontano dall'esempio che facevi, del ausiliario con, facciamo finta, il diploma di laurea, che ce n'è anche, che siccome ha il diploma di laurea in scienze politiche vuole fare il capo ufficio del... E l'azienda dice, vabbè, quando metterò un concorso per questa funzione parteciperai, ma tu sei assunto come ausiliario e fai l'ausiliario. Quindi bisogna fare molta attenzione a non pensare che siccome io ho acquisito una competenza formale da formazione specifica in quella cosa, automaticamente chi mi ha a lavorare deve o può essere interessato a utilizzarmi in tal senso, per cui va fatto tutto il percorso classico che avresti dovuto fare se tu non fossi dipendente dell'azienda, che sono due cose completamente diverse.
C'è ancora un intervento? Dopo.
Allora, buonasera, io mi chiamo Cosimo Pizzuto da Lanciano Vasto. Io chiedo scusa se questa domanda è stata già posta, però volevo chiederle: la partecipazione a dei corsi universitari, master o lauree specialistiche esente il candidato dalla partecipazione ai corsi ECM di quell'anno in cui è iscritto? Le chiedo scusa, per esempio, se io mi iscrivo nel 2005, dove ci sono 50 crediti da diciamo acquisire, da partecipazione naturalmente a questi corsi, se io mi iscrivo all'università sono esentato dalla
sì.
E in questo caso non si rischia che una persona possa iscriversi all'università evitando proprio i crediti?
vabbè, se uno si vuole male lo faccia pure, no, nel senso che quando uno sta frequentando un master o comunque un percorso formativo strutturato anche all'estero, è esentato, visto che comunque sta facendo formazione, dall'acquisizione dei crediti, come pure è esentato dall'acquisizione dei crediti per quell'anno la dipendente in stato di gravidanza, congedo post gravidanza, eccetera, eccetera. In quelle situazioni lì c'è l'esenzione dall'acquisizione dei crediti, solo in quelle situazioni però.
Nel caso specifico uno sta già facendo della formazione, si dà per assodato che... C'è ancora un intervento qui, mi pare?
Buonasera.
Prego.
Sono Don Orio Gianfranco, vengo da Trento, svolgo l'attività libera professionale da alcuni anni nella provincia di Trento e vorrei chiedere che utilità hanno questi crediti ECM per quanto riguarda chi svolge la libera professione, soprattutto quando ci sono le aziende che fanno un iter formativo solo per strutturati. E anche un'altra domanda inerente a chi ha acquisito titoli di specializzazione anni addietro, se sono equipollenti ai master. Grazie.
Ma, allora, innanzitutto i crediti formativi vanno acquisiti da tutti i professionisti, su questo non c'è dubbio, sia che operano in regime di dipendenza che libero professionale. Indubbiamente i liberi professionisti, è vero, hai ragione, hanno qualche problema in più, nel senso che mentre le aziende, non tutte per la verità, comunque si attivano per i propri dipendenti, più difficile per il libero professionista. Vanno tenuti attentamente in visione tutti gli eventi che sono stati accreditati dall'ECM, basta aprire il sito e c'è l'elencazione di tutte le cose che vengono fatte e andarsi a ricercare le aziende che hanno attivato degli eventi formativi aperti all'esterno. Poi, vabbè, tutte le altre offerte formative che vengono pubblicate e pubblicizzate, però comunque l'obbligo c'è anche per voi. Certo, uno mi dice, sì, ma se non so che cosa mi succede, se non, vabbè, d'accordo, poi vedremo che cosa succederà, ma credo che, soprattutto nel campo della libera professione, sia molto importante potersi accreditare e presentare al cliente con anche questo tipo di, come posso dire, valorizzazione professionale.
Se così è, con l'ultimo tariffario che è stato fatto, non c'è nessun capitolo che dice che chi svolge l'attività di professionale, che ha acquisito un certo numero di crediti, possa applicare una percentuale maggiore o meno. Quindi qual è il riconoscimento economico per chi fa la libera professione?
No, ma non, scusa, non è questione, tu devi mantenerti,
sì,
competente.
Questo va bene, però mentre...
Scusami, è una norma di garanzia nei confronti dei cittadini, Casomai è da chiedersi come mai finora non ci hanno chiesto di dimostrare il nostro livello di competenza, sia dentro che fuori.
Sì, perché... indubbiamente, però... Per quanto riguarda il personale dipendente, ha rimborso chilometrico, rimborso dei giorni, almeno alcune le hanno.
Guarda collega, io credo che da questo punto di vista dobbiamo un po' superarle queste cose, perché senti, ti dico solo questo, non per, ma veramente in senso molto così gioioso. Una mia carissima amica ha fatto la libera professione per un po' di tempo, ve la invidiavo tantissimo. Per tutte le agevolazioni fiscali che aveva. E comunque ribadisco ancora, collega, perché altrimenti ci mettiamo in posizione. Io credo che debbano essere fatte delle scelte. L'infermiere che sceglie di operare in regime di dipendenza ha una certa serie di garanzie, su questo in dubbio, proprio perché opera in regime di dipendenza. Le ferie, garantite, insomma, sta per dire, le ferie. Comunque, perché garantite non sono, dovrebbe poter essere coperto quando si ammala, sul resto, vabbè, spera che tutto, che si rendano conto che deve anche ogni tanto riposare. Però adesso a parte le battute. Certo, ha alcune agevolazioni e tutta un'altra serie di incombenze che l'infermiere libero professionista non ha. L'infermiere libero professionista, certo, non ha la garanzia del guadagno nel momento in cui si ammala, in cui non può esercitare, questo è un... elemento di grossa criticità, però non ha un'altra serie di vincoli che invece il lavoratore dipendente ha. Per cui credo che le due cose alla fine si bilancino. Indubbiamente è una scelta questa di muoversi o in una certa direzione o in un'altra. È altrettanto vero che per quanto riguarda l'esercizio libero professionale dobbiamo impegnarci di più come professione, perché insomma andate, è importante sostenervi, perché voi siete testa di lancio di tutta una serie di cose, però ecco, teniamo conto che rispetto al discorso dei crediti formativi questo dovrebbe essere una, come dire, dimostrazione di un buon livello di competenza. Non è che uno che ad esempio una ditta che ha, è certificata ISO 9000 o 9001 e 2003 può non so fare che cosa, diciamo che si presenta meglio nei confronti dell'utente e ha molta più facilità di essere scelta rispetto ad altre, però poi vale la legge di mercato, no?
Bene, io credo che possiamo considerare conclusa questa sessione. Ringraziamo Annalisa della sua disponibilità. Grazie. E della chiarezza tranquillità e chiarezza, dicevo, con cui ci ha dato delle risposte. La ringraziamo e adesso facciamo 10 minuti di pausa, dopodiché teniamo in questa sala l'assemblea annuale.